Buonasera, questa sera vorrei introdurre questa parabola che potremmo definire, si può leggere in diversi modi, questa sera la chiamiamo così, la parabola del Padre misericordioso. Ecco, vorrei introdurla con una frase dell'Evangelium Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che ci dice: ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti. Insisto ancora una volta, Dio non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Così ci esortava il Papa nell'Evangelii Gaudium. Ecco, come ieri sera inquadriamo un po' questa parabola, cerchiamo di collocarla. Il capitolo precedente a questo espone, ci dice quali sono le condizioni necessarie per seguire Gesù, e ce lo dice chiaramente: seguire Gesù è impegnativo, richiede prima di tutto il distacco da se stessi, dai beni, richiede un cuore aperto, un cuore libero da schemi precostituiti, richiede la disponibilità ad accogliere un volto di Dio, un volto di Dio che è prima di tutto e soprattutto misericordia verso tutte le persone. Ecco, come lo stesso evangelista Luca scriverà qualche pagina dopo questa, scriverà così: il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Quindi i destinatari della buona novella sono i malati e i peccatori, non coloro che credono di essere sani e giusti. Avviciniamoci al nostro brano. Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Beh, sappiamo bene, no? Questo è l'atteggiamento e il comportamento tipico di Gesù, quello di mangiare e bere con i peccatori. Ed è amico di questi. E a questi peccatori non chiede il pentimento, non chiede una conversione prima di mettersi a tavola in loro compagnia. Diverso, lo sappiamo bene, è l'atteggiamento, perché l'abbiamo visto anche ieri sera, è l'atteggiamento di quelle persone che si accostano a Gesù per ascoltarlo. E tra questi ci sono gli scribi, ci sono i farisei, ricordiamo ieri sera il dottore della legge, che si accostano anche loro, si mettono vicini a Gesù, ma, come abbiamo sentito ieri sera, per metterlo alla prova, mormorando alle sue spalle. E Luca, l'evangelista Luca, ce lo fa vedere in vari passaggi. I farisei e i loro scribi mormoravano dicendo ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e peccatori? E ancora, i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E ancora un altro versetto: vedendo ciò tutti mormoravano, è entrato in casa di un peccatore, Zaccheo. Ecco, come possiamo vedere, quello dei farisei non è un generico mormorare. Ha proprio a tema l'accoglienza di Gesù, quell'accoglienza che Gesù riserva ai peccatori. Perché? Perché è diversa, è contraria alla loro al loro modo, alla loro tradizione, ai loro usi, al loro modo di leggere dalla loro, potremmo dire, teologia. Per chi si considera puro è difficile accettare il fatto che Dio va in cerca di chi sbaglia. Non giudica, ha pazienza, predilige chi non conta nulla, eccetera. Ecco, e racchiudere Dio in uno schema teologico dove bene e male sono in opposizione, dove i criteri di valutazione sull'agire sono a partire dall'osservanza di norme e precetti, eccetera. Ma Dio non ha questo volto. Dio è il Dio che cerca relazione, non sudditanza. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Il centro della parabola è il padre. È il padre quello che dà unità a tutta la narrazione. Il figlio minore chiede la parte di eredità, mentre il padre è ancora vivo. E la cosa sorprendente è che questo padre non solo non chiede spiegazioni, ma non oppone neppure resistenza. Comprende che il gesto del figlio significa allontanamento, significa che il figlio fa la scelta di interrompere la relazione, e il padre rispetta questa decisione. E questa scelta non è presa in un momento di rabbia. Può capitare che uno nella rabbia dica: basta, dammi quello che mi spetta che me ne vado. No, no. È pensata, è voluta. Infatti si dice che il figlio raccoglie tutte le sue cose, e per raccogliere tutte le sue cose ci vuole tempo. Porta via tutto quello che gli appartiene, come se vuole, non vuole lasciare traccia di sé, della sua presenza nella casa del padre. Il voler andare lontano dal padre, di vivere senza lavoro, passando di godimento in godimento, si scontra poco dopo con la dura concretezza della realtà. Il denaro finisce, sopraggiunge la carestia, e per sopravvivere deve cercare un lavoro. Lo trova, ma il fare il guardiano dei maiali è per i giudei un'attività immonda. E ancora, la paga che riceve è talmente misera da non avere denaro a sufficienza per sfamarsi. Più in basso di così non poteva cadere, ma proprio da questo fondo riparte il cammino. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Anche qua stiamo attenti, perché la motivazione per tornare dal padre è una motivazione piuttosto interessata. Non è la relazione con il padre, ma il necessario per sopravvivere. Non importa, è comunque il punto di partenza per rientrare in se stessi. Questo figlio non ha ancora compreso chi è il padre, ma però ha compreso chi è lui. E quello che lui ha rincorso lo ha ridotto in un pessimo stato di vita. Questo mi ha fatto pensare alle infinite ambiguità che albergano nel cuore di ogni persona. Accanto a desideri veri e profondi, altre motivazioni, ci sono altre motivazioni assai meno nobili che motivano il nostro stare in famiglia o in comunità. Non dobbiamo scandalizzarci di questo. Questo è il volto concreto della nostra fragilità. Fondamentale è diventare consapevoli e lentamente imparare a purificare le motivazioni che ci sostengono. Luca dice che il figlio minore si alzò per tornare al padre. Questo Luca usa lo stesso verbo che userà per la risurrezione. Questo si alzò è lo stesso verbo della risurrezione. Dunque, è importante alzarsi. Non importa perché. Strada facendo, le ambiguità verranno lavorate e trasformate. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il padre non ha chiuso la porta di casa, nonostante il dolore. Al contrario, è rimasto a sentinella sulla soglia. Infatti, lo vede arrivare da lontano e gli va incontro, quasi come a voler accorciare le distanze, quasi a voler affrettare l'incontro. Il discorso preparato dal figlio non può essere neppure pronunciato, perché il padre porta, vedete che bello, porta subito la relazione sul piano dell'amore pieno di compassione. È spiazzante per il figlio e per tutti gli scribi e farisei di ogni tempo. Essere figli non è un merito. Essere figli non è un merito, ma un dono. Non si è mai meritevoli dell'amore di chi ci ha dato la vita. Nessun amore ci è dovuto, ma ogni amore chiede di essere accolto in semplice rendimento di grazie. Se così non fosse, se ci ponessimo sulla bilancia del merito, da quali sensi di colpa saremmo dilaniati? perché le nostre incoerenze sarebbero innumerevoli. E quali tristezza nell'essere privati dall'amore, dell'amore. La compassione del Padre può essere espressa con le sue viscere ne furono sconvolte. E qui si manifesta il volto materno che rende chi ama sempre vulnerabile all'amore. In una lettera pastorale così si esprimeva il cardinale Carlo Maria Martini, più anziani se la ricordano, la lettera pastorale del 1998-99. Diceva così: il padre della parabola poi raccoglie in sé i caratteri più originali del Dio della fede ebraica. È umile perché rispetta le decisioni del figlio anche a costo del proprio dolore. Il Dio di Israele ama così il suo popolo e ne rispetta le scelte fino a contrarsi per far spazio alla libertà della sua creatura amata. L'umiltà divina si congiunge alla sofferenza d'amore di questo padre. Anche il Dio della promessa non resta mai indifferente di fronte ai comportamenti del suo popolo e soffre per la sua infedeltà. Il suo amore non è solo espresso dalla parola Hesed, che dice l'amore forte, tenace, fedele nelle prove, ma pure dal termine Rahamin, che dice l'amore materno, viscerale, verso i propri figli. La lettera, come vi ho detto, era intitolata Ritorno al Padre di Tutti, lettera pastorale per l'anno 1998-99. E anche il quadro di Rembrandt, Ritorno del figlio al prodigo, che si trova nel Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, mostra il padre con una mano, se l'avrete sì notato, una mano maschile e una mano femminile. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Il fratello maggiore cosa conferma? Conferma che il peccato consiste nel percepire il padre come colui che limita la libertà personale. Il figlio maggiore infatti non si è mai allontanato da casa, non ha mai sperperato le sostanze, non ha vissuto in maniera moralmente discutibile, ma il figlio maggiore vive la relazione con il padre da schiavo, lo considera come un datore di lavoro, per questo non capisce, non comprende la gioia del padre per il ritorno del figlio minore. E considera la festa come un'ingiustizia e un ulteriore spreco di beni. La relazione del padre è identica a quella riservata al figlio minore. Nessuna indignazione, ma gli va incontro. Lo invita a entrare in casa, gli ricorda che i beni sono di tutti, ciò che è mio è tuo, che a lui, che a questo figlio maggiore, non è tolto nulla. E gli ricorda che la bellezza sta nell'essere insieme. Tu sei sempre con me. Luca non ci racconta se il figlio maggiore di fatto entra in casa e partecipa alla festa. Questa è una provocazione. Ci provoca a riflettere su quanto i nostri schemi in realtà, anziché rassicurarci, ci tagliano fuori dal gioco della vita e dalla gioia delle relazioni. Scriveva Davide Maria Turoldo nel testo Anche Dio è infelice, scriveva così: il problema non è Dio, ma è in quale Dio credere. Credere in un Dio sbagliato è il più grande disastro che possa capitare. E cito ancora il Cardinal Martini, sempre nella medesima lettera pastorale: si convive con Dio come uno dei tanti feticci dell'esistenza, senza lasciarsi in nulla segnare o trasformare da Lui. È la condizione che la parabola della misericordia del Padre esprime attraverso la figura del figlio maggiore. Quello restato a casa che, dopo tanti anni di convivenza col Padre, è incapace di comprenderne la logica di amore e di perdono, prigioniero della sua solitudine e schiavo dei suoi interessi. Non mi hai dato mai un capretto. Il figlio maggiore non è meno lontano dal padre del figlio andato via di casa. La vicinanza fisica non è vicinanza del cuore. Si può ritornare a parlare di Dio, ma non incontrarlo e non farne alcuna esperienza profonda e vivificante. E più avanti dirà: l'amore di Dio per noi è così grande che Egli ha scelto di non essere più se stesso se non con noi. Il nome che Dio si è attribuito è per sempre Dio con noi. Quindi, soltanto riconoscendo l'amore gratuito di Dio, accogliendo il perdono per la nostra miseria, possiamo finalmente entrare in una relazione libera con Dio, una relazione di figli, perché Egli è nostro Padre. Concludo un'ultima citazione di Bergoglio, quando era ancora cardinale. Scriveva così nel testo: guarire dalla corruzione. Peccatore sì, che bello poter sentire dire questo. Peccatore sì, così come Gesù insegna con le parole del figlio prodigo: ho peccato contro di te. E dopo non seppe continuare il discorso perché rimase mutolito dal caldo abbraccio del padre che lo aspettava. Ma quanto è difficile che il vigore profetico sciolga un cuore corrotto. È talmente arroccato nella soddisfazione della sua autosufficienza da non permettere di farsi mettere in discussione. Si meriterebbe una laurea honoris causa in cosmetica sociale.